Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, che diciamo sempre così le frequenze, ma non le diciamo mai. 98.500 per Ancona e per Jesi, 92.200 MHz a vostra disposizione invece per l'alta Vallesina, praticamente da Fabriano in poi. Benvenuto come ogni martedì al nostro Daniele Tittarelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Giornata insomma bella fredda quella di oggi, si sente insomma che cambia un po' il clima, l'abbiamo detto, ci abbiamo scherzato nei giorni scorsi, ripensando a qualche anno fa, a 5 anni fa, beh, stavamo sotto 1 metro di neve, insomma, periodo c'è, quindi nulla di strano, nulla di tragico per quello che riguarda il meteo.
Si pensa, no, che massimo gennaio possa arrivare il freddo, invece no, anche febbraio e metà marzo è possibile che possa scendere la neve o comunque sia con temperature molto basse.
Allora, intanto qui ci dicono che al nostro numero è stato lasciato un messaggio pochi istanti fa, ma non possiamo sentire i messaggi dalle nostre macchine. Stiamo parlando appunto del 334 35 20 488. Dovete mandarci un messaggio scritto, cioè i messaggi vocali. Purtroppo non li possiamo ascoltare perché sono inseriti in una macchina che legge, non riproduce. Ecco, diciamo così.
Legge e non ascolta.
Legge non ascolta, è un semi-analfabeto. Allora, per quello che riguarda invece l'Ancona, siete venuti nella striscia quotidiana con Daniele Tittarelli. Oggi avremo begli ospiti, insomma, non li svegliamo, che vuoi fare?
Non li svegliamo,
per il momento non li svegliamo, però attenzione, begli ospiti. Ovviamente ci sarà lo spazio dedicato alla società, all'Anconitana, quindi avremo con noi un giocatore dell'Anconitana, grazie sempre alla disponibilità della società che ci mette a disposizione i suoi tesserati, quindi fra poco lo avremo con noi. E Daniele, con te non abbiamo parlato, cioè in realtà ne abbiamo parlato un po' ieri, di questa Anconitana, del sceso in campo a Jesi, prima delle 3 volte in cui siamo andati a giocare il Carotti senza pesce fritto, cioè senza lo scherzo da parte di qualche buon tempone rivolto ai tifosi biancorossi. È vero comunque che tutto sommato è stata una giornata un po' particolare quella di domenica.
È stata una giornata particolare perché la partita era sentita come una rivincita della gara d'andata che costò l'Anconitana l'unica sconfitta e l'unica volta in cui non segnò. Ha trovato l'Anconitana un clima abbastanza caldo, nulla di trascendentale logicamente, però c'era rivalità, è stata forse una delle prime volte dove si avvertiva rivalità accesa. Le torri erano riuscite, il Torri era riuscito a pareggiare a metà del secondo tempo verso la parte finale, quindi si pensava che per la formazione di Castelplanio fosse una nuova impresa, quindi che potesse essere l'unica formazione a aver mai perso tra andata e ritorno, ma l'Anconitano ha sfoderato una bella prestazione di carattere negli ultimi minuti e grazie al contributo anche di nuovi entrati, specie di Bartoloni che ha sbloccato il risultato sul 2-1, è riuscita a portare in porto questa vittoria, una vittoria ottenuta contro una squadra che vale molto di più della classifica che ha attualmente, e quindi una vittoria che è doppiamente preziosa perché avvicina ulteriormente al traguardo. Manca una giornata in meno e con 13 partite alla fine il traguardo è più vicino.
Allora, intanto per chi ci stava seguendo su Facebook c'è stato un blackout totale, ci ha pensato la nostra macchina a aggiornarsi, sapete che Windows si aggiorna periodicamente e ha scelto questo istante per farlo, quindi ci ha lasciato esterefatti. Allora noi ne approfittiamo, andiamo in pubblicità e poi vabbè, avremo una cosa che non c'entra con il programma sportivo, 2 minuti ce li autodedichiamo, state con noi.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su extraprometeo.it. Extra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rieccoci rientrati, siamo di nuovo online e allora dicevamo, Daniele, che oggi a livello mondiale si festeggia la radio, quindi un'autocelebrazione ce la meritiamo anche noi. Allora, cosa abbiamo fatto?
Quanti
abbiamo...
anni compie?
La radio ne compie di anni, perché per quello che riguarda Mamma Rai, praticamente la Rai, la radio in Italia, siamo 1924, quindi la radio a livello storico un pochettino prima. Ma no, noi pensiamo a casa nostra e allora vi facciamo un purpurri, dura due minuti. Ripercorriamo, insomma, da quando Marconi ha mandato il primo segnale. Pensa che anche noi diciamo adesso come adesso che ci sono incompresi, che le giovani menti devono emigrare dall'Italia per trovare un lavoro, perché qui da noi, insomma, c'è qualche difficoltà. Pensa a questo Marconi che ha inventato questo metodo innovativo di trasmissione, proposto al governo italiano. Il governo italiano ha detto: ma che è sta roba? Cos'è questa schifezza? Non serve a niente. Tant'è vero che ha dovuto emigrare e la sua rivincita ce l'ha avuta, perché il primo telegramma l'ha mandato, guarda un po', al governo italiano dicendo: vedi, funziona questo sistema. Quindi, vabbè, andiamo indietro nel tempo. E Ancona si fregia, tra le altre cose, di essere una città marconiana, perché proprio dal Colle dei Cappuccini è uno dei tanti punti dove vennero fatte delle prove con questi esperimenti per comunicare e mandare questi segnali in etere. Non sono tanti nel mondo, insomma, le città marconiane, e Ancona però lo è. Allora, sentiamoci un attimino la storia della radio, due minuti per ricordarci, insomma, da dove è partita tutta la nostra passione.
Biancorosso.
13 dicembre 1901. Guglielmo Marconi realizza la prima trasmissione radiotelegrafica senza fili attraverso l'oceano, da San John di Terranova, nel Canada, a Poldhu in Cornovaglia, nell'Inghilterra meridionale. Ecco la notizia raccontata dalla viva voce di Marconi.
Fin dal 1895 io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. A questo fine decisi nel 1900 di far costruire due potenti stazioni radiotelegrafiche, una a Poldhu in Inghilterra e l'altra sulla costa dell'America, una collina nei pressi della città di San Giovanni di Terranova, una stazione ricevente provvisoria, nella quale l'antenna sarebbe stata costituita da un semplice filo aereo sollevato da un pallone o da un cervo volante. La mattina del 12 dicembre tutto era pronto. Alle 12.30, ecco giungere al mio orecchio, debolmente, i segnali che venivano lanciati nello spazio dalla stazione di Polju sull'altra sponda dell'oceano.
La notizia avrà ampia eco in tutto il mondo. Con un telegramma, Marconi annuncia trionfante la notizia anche al governo italiano, che non ha mai creduto alla sua scoperta e l'ha costretto a trasferirsi all'estero. La scoperta del radiotelegrafo di Marconi permetterà di salvare i naufraghi di molte navi. Marconi riceverà il premio Nobel per la fisica nel 1909.
URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.
Punto Biancorosso.
Eccoci che rientriamo. Insomma, questo era un mini sunto per dire da come siamo andati a finire con la radio. Da lui, poi dopo c'è stato un danese, uno svedese, eccetera, che hanno lavorato per modificare queste onde e far riprodurre il suono. Insomma, lì è nato tutto. Insomma, siamo partiti da Marconi. E siamo a Marconi ancora una volta. Fra poco andremo a collegarci con la società di questa anconitana di un Marconi. Vedi, cioè, è una ruota, insomma.
Siamo invasi.
Allora, intanto grazie per la vostra pazienza, per il fatto che ci state seguendo. E, Daniele, allora, stavamo parlando di questa domenica appena trascorsa, così intanto io vado a contattare il nostro primo ospite. E, intanto Mastro, anche se sofferente, è riuscito a far fare il battere un calcio di rigore e non batterlo lui, come magari uno potrebbe pensare, dice, pensa solo a se stesso, invece no, Mastronzio si conferma il grande capitano che è, quindi dà una mano a tutti gli altri ragazzi, li sta stimolando e si vede poi sul campo, insomma, che c'è il suo zampino, anche se, l'abbiamo detto più volte, non si è fermato mai dall'inizio della stagione.
Esatto, penso l'unico giocatore che ha disputato tutte le partite, è un giocatore, come dicevi tu, un capitano, quindi un trascinatore, dispensa anche regali ai compagni, vedi calci di rigore fatti calciare a Mandorino contro i Portuali Ancona, a Storani in due occasioni, ad Apezzeghia, quindi è capocannoniere indiscusso, ha raggiunto quota 80 gol in bianco-rosso e ne avrebbe potuti fare anche di più se avesse tirato i rigori che ha regalato ai compagni, quindi non pensa solo a se stesso, ma pensa alla squadra, al bene della squadra. Aveva bisogno di sbloccarsi anche a Pezzeghia, che dopo l'infortunio patito alla fine del 2017, dove non era più tornato in campo, aveva bisogno di era tornato in campo le ultime due partite, però era stato assente per circa un mesetto, aveva bisogno di sbloccarsi e ci è riuscito grazie a questo gentile cadeau di Mastronunzio, che poi dopo due partite di digiuno, non avendo segnato contro Borgo Minonna e Arcevia, è tornato a graffiare grazie a Marengo, che gli ha offerto un bel assist e quindi ha segnato il gol del definitivo 3-1. Anche Mastronunzio ha avuto la sua gratificazione personale. È un'anconitana che continua a segnare, continua a vincere e continua, come dicevo prima, ad avvicinarsi al traguardo.
Bene, e allora da un capitano andiamo a un mister che conosciamo molto bene, che è un piacere avere sulle nostre frequenze.
Sì, abbiamo con noi un mister di una formazione avversaria, ma anche un anconetano doc e un tifoso biancorosso. Stiamo parlando di Cristiano Caccia, tecnico del San Biagio. Buonasera mister.
Buonasera, è un piacere mio essere con voi.
Ci eravamo lasciati qualche mese fa con il tuo San Biagio, che non era partito così bene in campionato, ma da quel periodo hai inanellato una serie di risultati utili, mi sembra 13, che vi hanno portato in alta quota, al terzo posto.
Sì, 14. Risultati utili sono dalla partita con l'Ancona, infatti abbiamo fatto 8 vittorie e 6 pareggi. Sì, non eravamo partiti benissimo, era un momento iniziale dove c'era un po' da mettere insieme la rosa nuova, da conoscerci un po' meglio, da capire tante situazioni, poi abbiamo cercato di darci una sistemata e i risultati sono venuti. Adesso è un periodo dove da dopo Natale siamo un attimo in difficoltà tra infortuni, squalifiche, motivi di lavoro e cose varie, quindi stiamo un attimo tirando il fiato con la speranza di riprenderci al più presto, anche se non è che stiamo facendo male.
E tra l'altro sabato avrete una partita molto importante, un derby in una stracittadina contro l'Osimo Stazione, ed è una partita tra le ultime due squadre che sono rimaste, se così vogliamo dire, a ridosso dell'Anconitana. Ecco, l'Osimo Stazione a -11, in molti guardano questa partita sia dall'alto, anche se ovviamente non ci sarà problemi per l'Anconitana per incrementare ulteriormente il vantaggio da parte dei biancorossi, ma anche diventa importante questa partita perché la forbice tra voi e l'Osimo Stazione di 6 punti, e toccando ferro per te, se dovesse vincere l'Osimo Stazione andrebbe a +9, quindi tutti i playoff sarebbero a serio rischio.
Ma sicuramente quella di sabato è una partita importante, anche se lo dicevo anche ieri sera nello spogliatoio ai ragazzi, non è che il campionato finisce sabato in nessun caso. È normale che, come dicevi te, in caso di una nostra sconfitta il margine fra noi e l'Osimo Stazione diventerebbe 9, ma comunque sia ancora ci rimangono, dopo di quella di sabato, altre 12 partite, quindi 36 punti in palio, può succedere di tutto. Per quello che riguarda l'Ancona è un discorso che già qualche mese fa, quando ci eravamo sentiti, avevamo tutti quanti pronosticato che il campionato andava in questo modo, come è giusto che sia.
E secondo, ti sorprendono i valori attuali della classifica, ovvero erano in tante le formazioni accreditate a rivestire un ruolo importante da playoff, mentre in questo momento la parte del Leone la state recitando soprattutto voi e l'Osimo Stazione, che avete preso qualche punto di vantaggio sugli avversari. Ti sorprende questo andamento del campionato?
Ma sicuramente, secondo, per quello che mi riguarda, è un campionato che è molto livellato al di là dell'Ancona, e c'è questo margine, è vero, soprattutto fra l'Osimo Stazione e tutte le altre, ma le partite sono decise tutte quante da dei dettagli, da dei particolari. È normale che c'è solo da fare i complimenti a una squadra come l'Osimo Stazione, che in 21 partite è riuscita a fare 14 vittorie, quindi credo che sia un cammino molto importante. Per il resto, per quello che riguarda noi, lo stesso, abbiamo fatto bene. Dietro sono tutte squadre che, anche se sono 6-7 punti, non è che il sabato vai a giocare le partite e le vinci perché sei terzo o perché gli altri, perché in questo campionato qui, ancora a parte, puoi vincere e puoi perdere con tutti quanti.
Sabato hai affrontato il Marotta pareggiando 0-0, con il Marotta che ha anche sbagliato un calcio di rigore. Marotta che sarà il prossimo avversario dell'Anconitana. Che impressione hai ricavato da questa squadra?
Ma intanto, secondo me, c'è da fare una premessa che i gironi di ritorno non sono mai come i gironi d'andata, quindi io metterei la firma a ripetere, per quello che riguarda la mia squadra, quello che abbiamo fatto all'andata. Lo stiamo vedendo sulla nostra pelle, perché sabato, è vero, siamo andati a Marotta e è stata una partita equilibrata e alla fine ci è andata bene, perché loro hanno avuto l'occasione più grossa, ma credo che il pareggio sia il risultato giusto. 15 giorni prima eravamo andati a Arcevia, che era ultima in classifica, ma secondo me non c'ha la squadra per restare ultima in classifica, quindi tutte le partite sono difficili, soprattutto quelle che vengono affrontate fuori casa con squadre che devono in qualche modo tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica.
Hai detto metterei la firma per fare gli stessi punti dell'andata anche nel ritorno, che è un po' il motto di mister Lelli, che lo dice sempre, insomma non aspettatevi che nel ritorno sia tutto facile o come all'andata. Adesso che insomma l'Anconitana ha preso un po' il largo, pensi che possa incontrare ancora qualche difficoltà, lasciare qualche punto per strada da qui a fine campionato?
Ma io mi auguro per l'Ancona di no, però il discorso che dice Lelli è lo stesso che dicevo io, che i gironi di ritorno sono tutti quanti più difficili, perché trovi squadre già contro l'Ancona, tutti quanti vanno lì e non fanno la partita, quindi aspettano l'Ancona sotto metà campo, e per l'Ancona qualche difficoltà è dovuta da questo motivo qua. Nel girone di ritorno a maggior ragione, soprattutto con squadre che non hanno le qualità dell'Ancona come possiamo essere noi, mentre nel girone andata tutti ti affrontano, quasi tutti provano a giocare a viso aperto perché ancora le posizioni di classifica non sono ben delineate, adesso magari incontri delle formazioni che pur di ottenere magari un punto viene fuori casa, pur di ottenere un punto, si difendono sotto la metà campo e non avendo qualità talmente superiori rispetto agli altri fai difficoltà.
Hai visto la partita di in qualche modo di domenica contro le Torri Castelplani?
Sì, l'ho vista, anche se non integralmente, vedevo degli spezzoni, giravo un po', perché però secondo me le Torri Castelplani sono la squadra che nelle due partite che ho visto finora io contro l'Ancona sono quelli che l'hanno messa più in difficoltà. Sono partiti a inizio anno con i favori del pronostico nel fare un campionato di vertice, purtroppo per mille vicissitudini questo non si sta verificando. Per me resta una buonissima squadra e noi l'abbiamo affrontata nella prima giornata, nella prima partita dopo la sosta natalizia, ma hanno fatto una bellissima impressione. È una cosa inspiegabile perché si trovano in quella posizione di classifica, però credo che ancora sono in tempo per fare tutto quanto.
Arriva per te un messaggio da Gianluca che ti scrive: mister Caccia, sabato ferma l'Osimo stazione. Gianluca.
Ma noi faremo di tutto per far contento questo ragazzo, questo signore che ha mandato questo messaggio. È normale che per noi è una partita difficilissima, affrontiamo una squadra che è in piena salute, nelle ultime 5 partite mi sembra ha fatto 4 vittorie ed un pareggio, e le vittorie che fa poi non è che sono vittorie di misura, ma sono vittorie fatte da grande squadra, quindi per noi sarà una partita molto difficile, la dovremo affrontare nella maniera giusta, senz'altro non sbagliando l'approccio alla partita, ma la cosa più importante, che è quella che ho detto anche ieri sera, che non finisce sabato il campionato, perché secondo me in questo periodo del campionato ogni partita è importante, ogni partita ha la sua importanza, i 3 punti sono preziosi a tutte le parti, quindi la cosa che più mi preme è questa: in qualsiasi modo vada la partita di sabato, non è che finisce lì.
Gianni Red Bull ti scrive: Caccia, voi siete la miglior difesa del campionato insieme all'Anconitana, non è perché in porta c'è il figlio di Zenga, oppure tutta la difesa che è forte?
Ma senz'altro Andrea sta facendo un bellissimo campionato, e quando c'è una miglior difesa forse il portiere è quello che viene più messo di salto insieme alla difesa. Per quello che mi riguarda il merito senz'altro è di tutti quanti, perché quando c'è la miglior difesa è lo stesso discorso di quando si fanno molti gol, che il merito non è solo di quelli davanti ma è di tutti. Quindi è una cosa che a me personalmente, da quant'è che alleno, ormai sono 10-11 anni, non mi era mai capitato, perché credo che tra le due fasi di gioco, anche durante gli allenamenti, dedico molto più tempo allo sviluppo della fase offensiva che alla fase difensiva, quindi è una cosa che anche a me coglie un po' di sorpresa.
Ma ecco, la tua squadra non ha attaccanti molto prolifici, visto che mi sembra il capocannoniere è un centrocampista, Mariani Primiani.
Sì, il capocannoniere è Mariani Primiani, perché ha tirato 7 rigori e quindi è il capocannoniere. Per quello che riguarda i ragazzi davanti, sono tutti ragazzi che non c'è un vero e proprio bomber che dici fa 20 gol in una stagione, però sono tutti ragazzi che in qualche modo tutte le partite danno il massimo nei 90 minuti e anche più, quindi sono tutti ragazzi generosi, e magari in questo periodo dove siamo un po' a corto di i giocatori sono un po' in affanno e quindi quando c'è da essere lucidi e da fare le cose importanti si trovano un attimo in difficoltà.
E come valuti da tifoso biancorosso la ripartenza a 5 mesi di distanza della Anconitana?
Ma per come era partita quest'estate si pensava che qualche, soprattutto la piazza di Ancona e anche voi addetti ai lavori, non essendo molto a conoscenza della categoria, credo tutti quanti pensavano che c'era qualche difficoltà in più. Invece per me non è una novità che fanno questo tipo di campionato, perché quando hai rosa giocatori con quelle qualità e con quelle caratteristiche, con quell'esperienza, non è che c'è bisogno di essere 25 persone per vincere un campionato di prima categoria.
In molti noi addetti ai lavori sosteniamo che adesso si sta vivendo un periodo di appannamento, di scarsa brillantezza e lucidità rispetto all'inizio. Tu che la guardi o dal vivo o sotto altre forme, come pensi? Insomma, l'Anconitana sta calando di condizione o è sempre la squadra vista anche all'andata dal punto di vista fisico?
Io questo calo che dite voi non lo vedo, se non vedo una situazione che è normale che c'è qualche difficoltà, perché col passare delle partite, non avendo effettuato una preparazione estiva, può causare qualche infortunio o qualche ragazzo che può essere un po' stanco, ma come ce l'hanno loro ce l'ha tutti quanti. Quindi non vedo per l'Ancona un problema fisico, non vedo un problema di organico, non vedo nessun tipo di problema. L'Ancona credo che già fra un mesetto, massimo 40 giorni, già questo campionato se l'è messo alle spalle e potrà incominciare, mi auguro, in maniera seria a pensare ai campionati che più gli competono, che non è quello di prima categoria.
E fra 2 settimane toccherà a te scendere in campo, andare in panchina al Del Conero con il tuo San Biagio. Che sensazioni proverai andare al Del Conero da avversario, tu che sei stato sempre e lo sei tuttora un tifoso?
Ma sicuramente, guarda, prima della partita d'andata c'era molta più, cioè era una cosa parecchio strana. Adesso, già effettuata la partita d'andata, anche se in un palcoscenico diverso, il palcoscenico del Conero è sempre, per ragazzi come noi che hanno fatto sempre i dilettanti, è una cosa un po' più importante, sicuramente un po' di emozione ci sarà.
Ma il ritorno di un professionista competente e serio come Domenico Sfrappa, come direttore generale, come l'hai valutato?
Ma per quello che posso dire io dall'esterno, sicuramente credo che anche le persone che c'erano prima erano persone competenti, però magari con delle conoscenze leggermente inferiori rispetto a questo personaggio che già ha dimostrato il suo valore anni addietro quando c'era Cornacchini, dove nessuno gli dava queste credenziali, e hanno effettuato 2 campionati stupendi, uno concludendo addirittura con un 4º posto, credo nella maniera più inaspettata degli ultimi anni qui ad Ancona. Quindi sicuramente è un personaggio importante, un personaggio che mi auguro darà una grossa mano all'Ancona a tornare nei campionati, ti ripeto, che più gli competono nel più breve tempo possibile, in modo che la domenica vedo qualche partita da un tasso tecnico decente anch'io.
È quello che tutti speriamo, no? La domenica è riservata di solito al calcio vero, al calcio che conta, vedere partite non adeguate al blasone e alla tradizione anconitana fa un po' specie, sperando che duri il meno tempo possibile. Ecco, da conoscitore del calcio, un po' di tutte le categorie, nel caso in cui fosse promozione, quanto bisognerebbe cambiare questa rosa? E addirittura, se fosse eccellenza, bisognerebbe cambiare tutto?
Ma io, guarda, credo che in queste categorie sia vero che giocatori di qualità, giocatori con esperienza, giocatori di categoria superiore sono tutti quanti utili, ma la cosa più importante è bisogna vedere questi giocatori come si calano in queste categorie, con che stimoli vengono in una piazza importante come Ancona. Perché già nella rosa attuale, secondo me, ci sono parecchi ragazzi, parecchi giocatori che non hanno nessun problema a fare l'eccellenza e non a farla in maniera normale, ma a farla in maniera da protagonista. È normale che qualche correttivo, qualche aggiustamento c'è da farlo, perché l'Ancona non è che fa l'eccellenza, facciamo il campionato e poi vediamo. L'Ancona, se fa l'eccellenza, lo deve fare per vincere, quindi è giusto che faccia una spara all'altezza della piazza che è ancora.
E come si può ricostruire un settore giovanile che è stato smembrato, disgregato dalla mancata iscrizione dell'Ancona 1905?
Questo è secondo me un discorso un po' più complicato, nel senso che per costruire un settore giovanile, per poi ricavarne dei risultati, non basta, è normale che bisogna ripartire, quindi c'è il famoso anno zero dove si riparte da zero, e però è una cosa complicata perché il bacino di Ancona si deve cercare di creare delle collaborazioni con le società limitrofe, e questa è una cosa molto molto difficile qui in Ancona, perché purtroppo a livello di mentalità per quello che riguarda questa cosa siamo abbastanza indietro.
La mancanza di strutture quanto incide, e pensi che l'idea del presidente di puntare sul dorico sia giusta o punteresti a rivitalizzare certe strutture adesso inutilizzate come Colle Marino o come il campo della federazione?
Ma allora, se la situazione del dorico può avere un futuro, come leggo su tutti i giornali, ben venga. È normale che l'importante, come hai detto bene te, è avere delle strutture, perché senza di quelle non ti fa niente. Poi dietro ci deve essere tutta un'organizzazione fatta da persone serie che credono realmente in questo progetto, e allora nel corso degli anni sicuramente qualche risultato si vedrà.
Bene mister, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per il cammino ovviamente della tua società, tranne che quando incontrerai l'Ancona, però questo fa parte della scaramanzia.
Del gioco, certo.
Però insomma, in gamba mister.
Crepi il lupo e grazie per avermi chiamato.
Grazie. Sento un piacere. Ciao. Lasciamo mister Cristiano Caccia, e intanto c'era un altro messaggio che ci aveva mandato sempre Gianluca, che ritornava domenica e dice, vabbè, a parte il reperto storico radiofonico, abbiamo ricordato che appunto oggi si celebra a livello mondiale la radio, e dice Bartoloni ci ha preso gusto a segnare alla Carotti.
È l'uomo del Carotti, perché al Carotti si è infortunato il 10 dicembre nella gara giocata contro lo Staffolo, da poco entrato al ginocchio con una brutta entrata. È stato fuori per diverse settimane, 40 giorni circa, è rientrato proprio contro il Borgo Minonna, sempre a Iesi, ha fatto il gol decisivo entrando nella ripresa l'1-1, e due settimane dopo contro le Torri è entrato nella ripresa e ha segnato il 2-1 che ha spianato la strada all'Anconitano. Quindi in tre partite al Carotti, prima si è procurato un infortunio al ginocchio, poi si è riscattato con gli interessi segnando due gol decisivi importanti per lui e soprattutto per l'Anconitana, che ha ottenuto un pareggio contro il Borgo Minonna quando ormai la sconfitta incominciava ad avvicinarsi, e ottenuto una vittoria contro le Torri quando ormai il pareggio sembrava ineluttabile.
E una domanda che a questo punto, visto che abbiamo parlato di Carotti, l'ho presa alla larga, perché guardavo i prossimi impegni dell'Anconitana, e quindi ti chiedo dove verranno disputate secondo te le prossime partite. Chiaravalle, Anconitana, ci daranno Chiaravalle?
Sì, Chiaravalle, Anconitana, al campo centrale di Chiaravalle, sarà una partita insomma che i chiaravallesi attendono. La Biagio poi giocherà il sabato fuori casa, quindi ci sarà anche un buon pubblico. Poi tra l'altro Marconi è conosciuto a Chiaravalle, presidente, perché è stato il presidente della Biagio, quindi sarà sicuramente lo stadio comunale di Chiaravalle ospitare. Ricordiamo che Chiaravalle gioca al campo di Pini, il campo secondario in erba sintetica, però quella partita la giocherà al centrale, allo stadio comunale. C'è la divisione tra la tribuna per la tifoseria locale e la gradinata come Iesi per la tifoseria ospite, quindi non ci saranno problemi. Lo stadio di Chiaravalle sarà quello centrale, sarà adatto per ospitare l'Anconitana.
Perfetto. Monserra?
Monserra e Montecarotto sta a metà strada,
Anconitana,
tra Senigallia e Iesi, questi sono i due campi a scelta, anche se poi bisognerà vedere. Penso che la Vigor sì, quel giorno dovrebbe giocare fuori casa, quindi sarebbe disponibile sia Senigallia che Iesi. Senigallia, ricordiamo, non va tanto bene all'Anconitana per il fondo in sintetico usurato, punteranno se lo stadio sarà disponibile entrambe su Iesi, penso.
E poi andando avanti dopo Monserra, Anconitana, Monzano.
Monzano anche lì si va, quello sono sicuro. Poi sarà un mercoledì, perché il turno infrasettimanale sarà un mercoledì, penso anche alle 20:30 a Iesi. Già sono certo che la società locale si sta muovendo per avere il Carotti alle 20:30.
Poi faremo tappa.
Prima ancora c'è Osimo Stazione.
Osimo Stazione già
lì al Diana,
diamo per scontato che sia a Osimo, ovviamente. E Montemarciano, Anconitana, qui ritorniamo
Montemarciano
in ballo.
Montemarciano un po' farà di tutto come Castelfretti per ospitarlo in casa propria, però specie, ecco, se l'Ancona dovesse aver già vinto il campionato non ci sarà un seguito, altrimenti o Chiaravalle o Senigallia o Iesi. È un paese, insomma, che con facilità può raggiungere queste destinazioni. Di solito,
ultime,
ecco,
due tappe, e qui ritorniamo.
Belvedere abbiamo avuto ospite inizio campionato, no? il DG che disse faremo di tutto per giocare a Belvedere, ed in effetti è anche più confortevole come struttura rispetto a Castelferretti. È la terz'ultima giornata, l'Anconitano ormai sarà promossa, l'interesse sarà relativo, quindi penso che si possa giocare anche a Belvedere, altrimenti a Iesi.
E poi si chiude con il
Borghetto. Idem, con struttura molto simile a Belvedere e Castelferretti, tribuna confortevole, insomma, fino a 300-400 persone.
Vabbè, ma se l'ultima... 6
maggio...
Se all'ultima del campionato...
Anconitano in vacanza.
Facciamo 300-400 persone, però c'è da suicidio, perché è l'ultima partita del campionato. Saluti...
Ma no, dopo ci sono le finali per il titolo regionale, ci saranno altre due gare,
capito,
che contano...
Saluti in ogni caso la categoria, la saluti,
sì,
definitivamente, perché... faremo la penultima in casa con i Portuali e lì saremo attenti ai calci di punizione per quella partita. E poi c'è Borghetto. Insomma, io mi auguro che non siano questi i numeri. Ho capito che tu pensi, dici, l'interesse sarà basso perché tanto ormai l'Anconitana avrà vinto a mani basse. Però siamo anche alle ultime partite del campionato, quando, insomma, vai lì solo per fare la festa.
Io me lo auguro, ma il 6 maggio, che poi anzi le ultime due giornate si giocheranno di sabato perché per il principio della contemporaneità a Borghetto, mi auguro che sia un esodo, ecco, fino a 300-400 persone contiene tranquillamente Borghetto, sopra si andrà o a Chiaravalle o a Iesi anche lì. Però ecco, Iesi torna utile per quasi tutte le trasferte, a parte Osimo Stazione e forse Montemarciano, che può andare a Senigallia. Il resto potrebbe essere un campo utilizzato da quasi tutte le squadre.
E quindi vedremo. Dai, l'abbiamo intanto, siamo andati un po' avanti,
sì,
per vedere quello che potrebbe offrire il futuro per quelle prossime partite.
I numeri attuali consentono a Belvedere Borghetto di giocarla in casa. I numeri attuali.
I numeri attuali. Io mi auguro che vengano, come si può dire, strabaltati all'Anconetana. Vengano strabaltati questi numeri. Cioè, se ritorni ai numeri quelli che ci avete abituato a inizio stagione, anche perché in quel caso lì sarà proprio verso la fine del campionato, quando ogni partita sarà una festa celebrativa. Gianni Red Bull dice: a Bartoloni le carote gli portano fortuna e lui le sa mettere sempre nel punto giusto.
È stato anche protagonista, no? Nel nostro giornale abbiamo anche messo la foto con i tifosi che gli soffiavano dietro le orecchie nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, e lui, ecco, si è vendicato con gli interessi segnando il gol decisivo.
Paolo da Monte San Vito, che saluto, giusto per far vedere, insomma, che siete ovunque, dice: la nostra tribuna è omologata per 700, quindi per me basta.
È quello che diciamo prima, è molto probabile che basti.
Se i numeri rimangono questi, ritorniamo al solito discorso, se i numeri rimangono questi sicuramente bastano e non fanno spendere soldi alla società ospitante, che l'incasso se lo tiene tutto senza dover dare niente ad altre società. Per carità, va benissimo, va male sotto l'aspetto magari invece delle presenze. Abbiamo un altro messaggio, poi andiamo in pubblicità, perché dobbiamo parlare di Anconitana dal campo, da dentro. Dice andiamo avanti. Dov'è? Tutti questi? Quanti? No, 8. Come funziona qua? Oggi l'ho nascosto qua sotto. Eccolo qua. I punti che facciamo in più quest'anno li portiamo a credito il prossimo anno?
Sarebbero utili per i prossimi campionati, perché chiuderemo sicuramente con un margine molto elevato rispetto alle inseguitrici. Non escluderei anche una ventina di punti.
Ciao Gabriele, questo era un messaggio di Gabriele al 334 35 20 488. State con noi, fra poco Elias Marengo.
Punto Biancorosso.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
E ride, quanto è contento. Noi abbiamo un Daniele Titterelli, per chi se lo vuole spupazzare sulla nostra pagina Facebook, lo vede nel tutto il suo splendore che sorride. Non lo so che messaggi gli arrivano, un giorno o l'altro faccio un raid, vado a controllare mentre è in trasmissione che cosa si scrive. Poi qui c'era Francesco che aveva sollevato ieri un argomento, l'abbiamo un po' discusso anche con il nostro ospite che era Giuliano, che festeggiava tra altre cose anche il suo compleanno, essendo due giorni che qui è tutto un festeggiamento, ieri Giuliano, oggi si fa carnevale, quindi insomma è tutto un festeggiamento. Diceva Francesco: secondo me si dovrebbe parlare dell'Ancona anche se è in prima categoria a prescindere, così come mai come Rai 3 non parla più di noi. Vorrei vedere se l'Ascoli fallisse e finisce in prima categoria, ne parlerebbero tutti lo stesso, ma torneremo a dispetto dei santi.
La Rai no, di sicuro. Parlo dell'Ascoli se dovesse fallire, poi magari trasmissioni locali magari sì, ma purtroppo il campionato è quello che è. Sono d'accordo, io sono il primo a dirlo che bisognerebbe trattarlo e approfondirlo di più, però anche capitasse all'Ascoli una fine simile che dovesse ripartire dalla prima categoria, sono sicuro che la Rai non lo tratterebbe, lo tratterebbero magari a dismisura anche le trasmissioni locali, le radio locali, le TV della zona, però la Rai no, purtroppo in campionato la prima categoria che non richiama attenzione e secondo me, ecco, gliene stiamo dando noi organi della stampa in generale tanto, anche più, ecco, di quanto effettivamente dei contenuti che effettivamente riveste, perché ce ne stiamo rendendo conto un po' andando avanti che è sempre più difficile, perché il campionato è quello che è, un campionato puramente dilettantistico fatto da dopolavoristi, da gente che dà tutto, che però è logico che il richiamo mediatico non può essere più di quello che stiamo dando, perché secondo me tutti gli organi di informazione locali, e parlo di TV, parlo di radio e parlo di giornali stanno dando tantissimo spazio ad un campionato che è quello che è, proprio perché l'Anconitana ha una rilevanza diversa, però tutto il resto logicamente non può richiamare interesse anche a livello, insomma, di RAI, questo secondo me, il mio parere. Poi che magari qualche servizio, qualche piccolo approfondimento possa essere fatto, questo sì, però la domenica sui servizi hanno delle regole particolari e vengono approfonditi determinati campionati. Per il resto il servizio che offre la stampa con due giornali sempre con almeno una pagina al giorno che approfondiscono la situazione, con una TV che offre le dirette della partita, con la radio, la nostra e l'altra, che tutti i giorni segue l'Anconitana con trasmissioni approfondite, penso che veramente gli organi di stampa stiano facendo un lavoro incredibile.
Diciamo che non ce la siamo, non l'abbiamo fatta cadere nel dimenticatoio proprio per il fatto di essere scesa così in basso, cosa che normalmente accade, e il fatto che alcune testate abbiano in ogni caso, non solo come viene detto per fare i fighi, no? Dice oltre ogni categoria, e in realtà le testate hanno seguito l'Anconitana, le sorti dell'Ancona, del calcio dorico, oltre ogni categoria.
E anche questo, perché non è semplice approfondire, cioè, come ha detto anche il presidente Marconi giustamente in alcune conferenze, non ultima quella della presentazione dello sponsor di SV, la pressione mediatica è grande, ma non per forza sono abituati gli atleti attuali, lo staff tecnico, il nostro sì perché Lelli era, però i giocatori, cioè è una pressione mediatica dove ecco, noi siamo abituati, ma chi sta dall'altra parte non è abituato, quindi anche gli argomenti poi a trovarli non è così semplice. Anche vediamo gli stessi giocatori attuali dell'Anconitana, molti hanno un lavoro, fanno questa attività non come prima professione, quindi approfondire il tutto, trovare contenuti il tutto poi in un contesto, in un campionato che è quello che è, non è così semplice. Quindi il lavoro che stanno facendo tutti gli organi di stampa è importante, e penso che gli stessi fruitori che stanno dall'altra parte possono tenersi aggiornati con tante notizie, tanti contenuti giorno dopo giorno.
E intanto sì, non è che ce ne frega molto, adesso è una cosa tutta tu fra me e questo amico che ci ha scritto ricordandoci una partita Juventus-Tottenham, non ci azzecca niente con l'Ancona, cioè, questa è la striscia biancorossa, a prescindere è una striscia biancorossa, perfetto per gli altri, va bene, però a noi ci interessa molto quello che succede a casa nostra. Al di là di quello che si può pensare, noi stiamo cercando di collegarci con il nostro ospite, che però forse ancora è impegnato. Perché dice
a proposito di orari, di allenamenti, siamo in una categoria puramente dilettantistica, dove anzi poi l'Anconitana si allena prima rispetto alle altre squadre, le altre alle 19.30 iniziano, i nostri alle 18, quindi 17.30-18, quindi è un po' tutto il pianeta che è diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati e dove presto speriamo di tornare.
E questo è un augurio che ci facciamo, anzi è una certezza che ci ritorniamo, ma il cammino sarà quello che sarà. Gianni Red Bull, ciao Gianni, se l'Ascoli fallisce, loro hanno fatto l'aeroplanino, noi chiameremo le frecce tricolori. Vabbè,
loro non stanno attraversando, calcisticamente parlando, un buon momento, la posizione di classifica è quella che è, e la Serie B insomma va tenuta stretta, ma non sarà semplice perché anche l'inizio di 2018 non è stato all'altezza delle aspettative, a parte la vittoria di due settimane fa contro il Novara, poi questa ulteriore sconfitta contro l'Empoli ha complicato la situazione, quindi anche per loro non è una situazione rosea. Poi eventualmente perdere la Serie B sarebbe un disastro dal punto di vista economico.
Già Bellini quest'anno un paio di volte, no? Ha gettato la spugna, ha detto vendeva, poi dopo è stato ripreso con le mollette, non so quale tipo di trattamento sicuramente gli è stato offerto per farlo rimanere, però insomma lì sono milioncini di euro che vengono buttati ogni stagione.
Anche perché poi sono stati fatti investimenti importanti, come anche la creazione del Picchio Village, che è il centro sportivo dove
ci sono
campi di allenamento per allenarsi anche per il settore giovanile. Quindi un conto è fare la Serie B con mire magari un giorno di puntare anche a qualcosa di più, un conto è poi retrocedere in Serie C, dove i ritorni di immagine, soprattutto i ritorni economici, sono veramente nulli. Abbiamo sentito anche da Favo, che allena la Paganese, dove il suo presidente è in difficoltà nell'andare avanti, ma non stiamo parlando della serietà del personaggio, ma difficoltà nell'andare avanti per le cifre troppo esose, per le spese troppo esose e per i ricavi che sono veramente nulli. Quindi il campionato di Serie C diventa veramente improbo, a parte piazze importanti come Lecce e Catania, che hanno grandi seguito di pubblico, grandi sponsor. Per il resto servono cifre ingenti per fare questi tipi di campionati e i ritorni sono minimi.
Ritorni minimi, e poi si parla insomma anche di un'ulteriore riduzione della prossima stagione per quello che riguarda i contributi federali, soprattutto quello legato alla diretta televisiva. Insomma, la Serie B sarà una brutta botta per chi la lascerà e cadrà in Serie C. Il contrario, avvicinarsi potrà dare lustro e sicuramente aumenterà le entrate per coloro che si avvicineranno passando dalla C alla B.
Vediamo anche la Ternana del nostro ex patron Longarini, è all'ultimo posto quest'anno, quindi anche la Ternana, insomma, dove ha scritto pagine importanti Longarini, riportandola in Serie B, rischia di scivolare in Serie C.
Vedremo quello che accadrà, ma noi preoccupiamoci intanto della nostra squadra del cuore e allora andiamo subito in casa anconitana, e l'avevamo già annunciato prima, con Elias Marengo. Ciao Elias.
Buonasera a voi.
Buonasera Elias, sei stato tra i migliori in campo domenica contro le Torri Castelplanio, hai avuto un ruolo determinante nella vittoria, hai conquistato con quella punizione il rigore del vantaggio e inoltre hai sfoderato l'assist per Mastro Nunzio, quindi diciamo che domenica è stata una giornata importante per te, per la squadra, perché ha vinto, conquistato i tre punti, e per te perché sei stato all'altezza delle aspettative.
Sì, sono contento di aver fatto una buona partita, ma l'importante era fare una bella vittoria di squadra, come abbiamo fatto. Dopo l'1-1 si poteva pensare ad un pareggio, addirittura ad una sconfitta, invece c'è stata una gran reazione da parte nostra, quindi siamo contenti del risultato ottenuto.
Ecco, il mister aveva detto 2 settimane fa, dopo la partita contro l'Arcieve, ci sarebbero giocatori che avrebbero bisogno di riposo, come Marengo, che ha sempre giocato, logicamente manca in questo momento un po' di lucidità. Tu senti questa stanchezza, questo appannamento?
Ma forse tolta l'ultima partita, nelle ultime due, quella contro Borghetto e quella casalinga, ero un po' sottotono, forse la stanchezza si era fatta un po' sentire, soprattutto perché non c'eravamo più allenati con l'intensità giusta, mentre adesso è 2-3 settimane che spingiamo di nuovo sull'acceleratore, quindi mi sento di nuovo bene.
Quanta voglia c'era in questa partita contro le Torri di riscattare la sconfitta dell'andata?
Sicuramente c'era una bella voglia, sapevamo che dopo la sconfitta dell'andata ci avrebbero aspettato col coltello fra i denti per ripetere l'impresa, anche il pubblico era un clima, diciamo, tra virgolette infernale, però abbiamo fatto la nostra bella partita con la cattiveria giusta, quindi avevamo voglia di rivalsa.
Quando è stato raggiunto l'1-1 da parte di Corina Aldesi, l'avete vista brutta? Pensavate insomma di ricevere una nuova beffa da questa squadra?
Abbiamo preso un gol un po' stupido, diciamo. Dopo l'1-1 si poteva pensare che le Torri avrebbero fatto un altro gambetto all'anconitana, invece c'è stata una grande reazione anche grazie agli uomini subentrati dalla panchina, quindi siamo molto contenti.
L'unica pecca, ecco, questa che nel 2018, a parte la partita contro l'Arcieve, avete sempre subito almeno un gol, mentre nell'andata eravate molto più solidi, la maggior parte delle partite, specie in trasferta, le chiudevate senza subire reti, adesso almeno una ne prendete.
Sì, sono tutti i gol che potremmo evitare benissimo. Dobbiamo cercare di lavorare di più in settimana sotto questo aspetto e migliorare queste piccole distrazioni che possono fare la differenza.
E in questo momento state giocando ormai da un mese e probabilmente lo farete per un altro mese ancora senza Mandorino. Per te, ecco, che ci giochi al fianco, che a centrocampo avevate formato nel giro d'andata una cerniera importante sia per quantità ma soprattutto per qualità, quanto pesa questa assenza?
Sì, sicuramente è un'assenza pesante quella di Mandorino, però ormai siamo tra virgolette abituati a giocare senza. Speriamo che rientri al più presto, perché sicuramente perdiamo una grossa pedina. Però c'è anche da dire che chi l'ha sostituito ha fatto un buon lavoro. Sicuramente è una grossa perdita, speriamo di riaverlo a fine di febbraio, perché è molto importante per questa squadra.
La forza del gruppo, no? Si vede anche nel, come dicevi tu, nel farsi trovare pronto da chi entra in campo. Domenica sull'1-1 sono entrati con il piglio giusto Storani, Bartoloni, e poi sono stati protagonisti anche del gol del 2-1, uno con l'assist e l'altro con il gol.
Sì, come ho detto prima, sono stati fondamentali sia Storani che Bartoloni, perché hanno permesso il ribaltamento della partita. Questo sta a significare che siamo un gruppo molto coeso, affiatato, perché dal primo al 18 abbiamo voglia di fare bene, chiunque entri fa bene, quindi siamo un bel gruppo.
Continuate a vincere, ma nel 2018 c'è una squadra che ha fatto più punti di voi, l'Osimo Stazione, ne ha fatti due in più, e quindi queste vittorie non vi permettono di ampliare il più 11 che avete da qualche settimana sui vostri rivali.
Sì, sicuramente l'Osimo Stazione sta facendo un gran bel campionato, però noi dobbiamo giocare ogni partita come l'ultima e cercare di fare il possibile per portare a casa i tre punti, e poi si vedrà, perché abbiamo un bel vantaggio, quindi dobbiamo giocare ogni partita come fosse una finale e arrivare alla fine tirando le somme.
E arriva per te un messaggio da Fabio che ti scrive: vedo Marengo come capitan futuro, ottimo giocatore, giovane, senza grilli per la testa, sposa la causa biancorossa e tra qualche anno ci toglieremo grosse soddisfazioni. Grande Elias, da Fabio.
Lo ringrazio, lo spero, quando ho sposato questo progetto girava questa voce. Io sto coi piedi per terra, cerco di fare ogni partita il meglio che posso per me, per aiutare la squadra, poi si vedrà se rientrerò nei piani della società.
Tu sei un classe 96, quindi quest'anno compirai 22 anni, sei ancora giovane, hai dimostrato ottime doti, quanto tieni all'idea di restare ancora lungo l'Anconitana?
Ma sicuramente il mio obiettivo è questo. Quando ho firmato qua in prima categoria era per rimanerci il più a lungo possibile, poter dare un contributo a questa maglia, di arrivare dove merita. Quando sono chiamato in causa, e quest'anno sto avendo la fortuna di esserlo praticamente sempre, cerco di dare del mio meglio, e poi, come ho detto prima, se rientrerò nei piani della società a me piacerebbe rimanere, poi a fine anno bisogna vedere.
A centrocampo sei stato spesso impiegato da regista, altre volte da mezzala. Dove ti trovi meglio?
Ma io mi trovo meglio da mediano, perché ho giocato più a lungo e riesco a posizionarmi in modo migliore per ricevere il pallone, per giocarlo anche di prima, mentre da mezzala, non avendola fatta tanto a lungo, ho qualche problema forse nel posizionamento. Però alla fine, se si tratta di essere a centrocampo, più o meno un ruolo vale l'altro.
E arriva per te un messaggio da Gabriele che scrive: ho capito perché non gioca Mandorino, così abbiamo solo un Dorico con il ciuccio da riconoscere dalla tribuna, Dorico forever, perché la vostra capigliatura magari da lontano, dalla tribuna, spesso anche se uno è più moro e tu sei biondo, la vostra però capigliatura confondeva.
Sì, molto, molto simile, me l'aveva detto anche il telecronista.
E in questo, che impressione ti ha fatto mister Lelli dopo 5 mesi, 4 mesi e mezzo che condividete la stessa avventura? Quali sono a tuo avviso le caratteristiche, le qualità migliori del mister?
Ma sicuramente il mister, sotto il profilo umano, è una persona bravissima, buonissima, ci tratta tutti come se fossimo i suoi figli. Sotto il profilo calcistico è un allenatore preparato che prepara tutto in settimana, non lascia nulla al caso, ci sprona sempre, quindi è un gran bel allenatore, siamo contenti di averlo.
E come mai un giocatore della tua qualità, al di là della categoria, era ancora senza squadra a inizio settembre?
Perché l'anno scorso ero a Civitanova, ma dove non c'era una società, quindi a fine anno, data anche la retrocessione, la squadra è fallita e riparte anche lei quest'anno dalla prima categoria, quindi mi sono trovato svincolato. Ho avuto una o due richieste in Serie D, però alla fine non si è fatto più nulla, e quindi ero svincolato e con tanta voglia di giocare. Poi è arrivata questa offerta dell'Ancona e all'inizio, devo ammetterlo, ero un po' titubante perché lontano da casa per una prima categoria, non avendola mai fatto, non è semplice. Poi sono stato convinto e devo dirlo, meno male, perché adesso mi sembra di aver fatto la scelta giusta.
E quali sono le caratteristiche, adesso che la stai disputando, della prima categoria? Che particolarità ha questo campionato rispetto agli altri? Il ritmo, maggior agonismo, cos'è che ti è balzato soprattutto in mente?
Ma sicuramente io ti parlo rispetto alla Serie D, perché per ora avevo fatto solo quel campionato lì. Forse c'è un po' meno tattica, però i ritmi all'inizio sono maggiori, mentre forse adesso i nostri avversari nel secondo tempo calano leggermente. Però devo dire che mi aspettavo un livello più basso, almeno dalle mie parti in Piemonte la prima categoria è un livello bassissimo, mentre qua comunque si riesce a giocare a calcio. Poi sotto il profilo dell'agonismo ogni squadra ci mette quello che ha, però alla fine vengono ancora fuori delle belle partite, non me l'aspettavo.
E da una settimana circa è arrivato anche il nuovo direttore generale Domenico Sfrappa. Come avete accolto questa nuova figura e che impressione vi ha fatto in questi primi giorni di convivenza?
Sì, il direttore mi sembra, non ci ho parlato personalmente, però da come si è presentato mi sembra una persona capace, una persona consapevole delle proprie capacità, del lavoro che dovrà fare per riportare questa squadra dove merita. Quindi siamo contenti di averlo nello staff. Ecco.
Avendo giocato soprattutto in categorie superiori, pensi che almeno una parte di questo organico possa essere competitivo per puntare in alto anche in categorie superiori?
Ma sicuramente da cosa ho appreso nelle passate stagioni, la forza del gruppo è quella che conta maggiormente. Ho visto squadre che qualitativamente meno dotate di altre arrivare più avanti, quindi penso che la forza del gruppo sia fondamentale, e noi quest'anno abbiamo un gruppo molto coeso, affiatato, quindi penso che ci potremmo togliere grandi soddisfazioni.
Gabriele scrive ancora: per te Elias, complimenti per quello che stai facendo, sto vedendo un buon gruppo amalgamato e coeso anche se state insieme da poco tempo, diamo adeguato merito a Marco Lelli, sei d'accordo? Dorico forever Gabriele, in pratica lo avevi detto anche prima.
Sì, quello che ho detto, alla fine il gruppo fa la differenza, noi anche se ci conosciamo da poco, anche con i nuovi arrivati ci siamo subito integrati, quindi devo dire che viene anche più semplice giocare.
E come dice il nostro ascoltatore, i giusti meriti al mister che compie le scelte giuste, vedi domenica quando ha messo dentro due giocatori che poi hanno svoltato la partita.
Certo, alla fine sì, domenica è stata due cambi azzeccati.
Oggi alla ripresa degli allenamenti che clima si respirava in squadra?
No, c'era un bel clima, ecco, dopo le due settimane forse dove non abbiamo brillato sicuramente contro Borghetto, ma nemmeno troppo nella gara casalinga, finalmente c'era una serenità diversa, ci siamo allenati come al solito e quindi siamo contenti di iniziare la settimana nel modo giusto.
Le frecciatine del presidente dopo la partita contro il Borgo Minonna, insomma, che avevate pareggiato, come erano state accolte dallo spogliatoio?
Avevamo uno spirito di rivalsa, volevamo far ricredere il presidente e penso che in questa partita ci siamo riusciti. Alla fine lui esige tanto, giustamente, perché è il padrone, diciamo, di questa squadra e dobbiamo cercare di soddisfare non solo lui ma soprattutto i tifosi, quindi ci hanno dato ci hanno dato una forza in più per affrontare questa partita.
Come riuscite a tenere sempre alta la concentrazione nonostante partite, la maggior parte delle quali magari riuscite a chiuderle già dopo 60-70 minuti, vedi quella contro l'Arcevia?
Ma noi dobbiamo pensare a fare ogni domenica il nostro gioco, la nostra partita. E siamo consapevoli che siamo una squadra forte e che se giochiamo come sappiamo fare, come proviamo in settimana, i risultati arriveranno. Sicuramente un pizzico di ansia forse, diciamo, all'inizio c'è, perché comunque sai che devi andare a vincere la partita, però siamo consapevoli del fatto che possiamo riuscire benissimo a farlo, quindi giochiamo sempre al massimo e i risultati arrivano poi.
E Roby 68 ti scrive: Elias, cosa pensi di Capitan Mastronunzio?
Sicuramente un valore aggiunto, è una grandissima persona innanzitutto, oltre che un grandissimo calciatore, ci dà sempre i consigli giusti anche durante gli allenamenti, anche nella vita, diciamo, quindi è un valore aggiunto alla squadra, siamo contenti di averlo come nostro capitano.
Gianni Red Bull ti scrive: hai fatto benissimo a venire ad Ancona, a Civitanova sono anche loro in testa, ma non ci va nessuno a vedere le partite.
Sì, sicuramente un valore in più è dato anche dal pubblico, perché sinceramente non me l'aspettavo di vedere così tante persone in prima categoria. C'è da dire che è anche Ancona, però pensavo fossero molto meno. A Civitanova purtroppo non c'è troppa gente. Siamo contenti di avere i nostri tifosi.
Ecco, anche la tua ex squadra, come diceva giustamente il nostro ascoltatore, è ripartita dopo le vicissitudini societarie della scorsa stagione e anche loro sono primi nei gironi C di prima categoria, però con gli stessi punti tra l'altro dell'Anconitana, ma ha una squadra che regge il passo visto che è a pari punti.
Sì, ho visto, loro sono primi, però non hanno il nostro vantaggio, diciamo, quindi spero che riescano a vincere il campionato anche loro.
Tu ci speri di tornare ad alti livelli, quelli che hai sempre disputato, almeno in Serie D?
Certo, il mio obiettivo diciamo che è quello, questo deve essere, devo rimettermi in gioco quest'anno, devo cercare di fare bene ogni partita e poi si vedrà, però l'obiettivo certo è quello di arrivare più in alto possibile, se fosse possibile con questa maglia.
Bene Elias, grazie per essere stato con noi, saluta chi guida e andate con prudenza. E quindi niente, grazie.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie. Ciao, ciao. Lasciamo a cena Elias Marengo e anche i suoi accompagnatori. C'era una voce dietro che mi è sembrata di conoscere. Non dico altro, però lo salutiamo.
Ma io penso, di solito vengono con Fernandez Cardoso, Mandorino, non so, della Spoletina. Questi sono quelli che insomma alloggiano a Porto Recanati, penso.
Allora andiamo in pubblicità, con 19:47 minuti primi siete sulle frequenze di Radio Tua.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. A Ad Ancona ti aspetta per Bacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata, disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è per Bacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Il dietro le quinte, vedete i gesti che fa, se volete, al nostro Daniele Tintarelli lo trovate sulla nostra pagina Facebook. Con chi ce l'avevi? Queste telefonate interurbane, internazionali, tutta una cosa. Mentre il campionato per noi è fermo fino a sabato o a domenica, secondo delle squadre, per la Conitana ovviamente fermo fino a domenica, per le altre fermo fino a sabato, ma in realtà non è così.
Esatto, perché domani ci sarà un recupero dell'unica partita che è stata rinviata due settimane fa per impraticabilità di campo, ovvero sia Ponterio-Chiaravalle. Sarà una gara importante ai fini della salvezza, perché Ponterio è quart'ultimo con 20 punti, viene dai 5 gol presi in casa di una delle ultime, l'Arcevia, 5-1. Dunque Ponterio che affronta il Chiaravalle, che ha la possibilità di andare al quinto posto e quindi tornare a credere nei playoff agganciando i Portuali Ancona, oppure potrebbe anche inguaiarsi, perché l'eventuale vittoria del Ponterio andrebbe a 23 e la zona playout sarebbe a 4 punti di distacco per il Chiaravalle, a testimonianza della classifica molto corta. Quindi domani ore 15:30, no, non le 15 ma le 15:30, Ponterio Chiaravalle, recupero della ventesima giornata del campionato di prima categoria.
E poi le squadre saranno a questo punto tutte a punteggio pieno, diciamo, in ogni caso, comunque vada. Secondo te pareggio? La butto lì.
Domani è una partita importante, Ponterio in casa fa sempre la sua parte, ma il Chiaravalle non può perdere per non essere invischiato nella zona paludosa, quindi dico 2. Ponterio Chiaravalle 2.
Cioè, affossi il Ponterio, gli amici di Ponterio, insomma, Vabbè, l'ha detto Daniele Tintarelli, il suo pronostico. Vedremo poi domani in trasmissione con Paolo Papili come sarà andata il match. Le foto dell'altra volta, insomma, era una bella vasca, era diventato il campo di Ponterio.
Era un acquitrino, campo impraticabile, e quindi gara rinviata. Giocare di mercoledì per queste squadre, specie per chi non ha l'illuminazione, vedi il Ponterio, logicamente non è una bella notizia, perché ci sono giocatori che lavorano, studiano, quindi non è difficile avere anche le squadre al completo. Tra l'altro, sempre notizia del giorno, il fanalino di coda Monzano ha esonerato mister Massimo Pasquini, quindi cambia l'allenatore del Monzano, il nuovo allenatore sarà Valentino Pelonara.
Mi dai un assist in conclusione di puntata a proposito di esonerati. La situazione, insomma, in quella del Fabriano Cerreto non è migliorata.
No.
La
situazione del Fabriano Cerreto è veramente allarmante, perché perdere 4-0 l'Aquila con una squadra sì che punta in playoff, ma i playoff di Serie D lasciano il tempo che trovano, e stare sotto tre gol dopo poco significa veramente che non c'è nemmeno la mentalità per lottare. Monaco aveva vinto 3-1 la partita precedente contro Recanatese, sembrava un po' aver rigenerato questo Fabriano Cerreto, ma la sconfitta contro l'Aquila è veramente allarmante. Sarà dura, anche perché lì la Recanatese verrà fuori, ha fatto una bella squadra a dicembre, la Jesina è abituata a soffrire ogni anno, sarà dura per il Fabriano Cerreto se non troverà un minimo di continuità, anche perché lì ci sono gli 8 punti tra la terzultima e l'ultima squadra e la prima squadra che andrà ai play-out. Se ci sono 8 più punti non si fa il play-out. Al momento il Forlì Cerreto è a meno 8 dalla diretta concorrente, retrocederebbe per direttissimo, quindi deve sbrigarsi anche sotto quell'aspetto.
E Sauro Trillini aveva detto, quando ci siamo sentiti l'altra settimana sulle nostre frequenze, insomma, che vabbè, a parte gli auguri di rito che si fa sempre tra mister uscente e mister subentrate, che però tra coloro che erano out nel periodo in cui lui allenava, qualcuno sarebbe rientrato e poteva, insomma, dare quella svolta che era mancata a lui, cioè proprio dei giocatori, la parte tecnica bassa, diciamo, cioè la scelta dei giocatori, i giocatori da mettere in campo. La rosa non era al completo, c'erano parecchi giocatori fuori e però che stavano rientrando.
Sì, c'erano parecchi giocatori fuori, adesso la rosa al completo, anche i nuovi acquisti si stanno amalgamandosi piano piano perché sono arrivati da poche settimane, erano arrivati, però questi progressi ancora non si vedono. Si è visto Core Cantese, dove il Fabriano Ceretto aveva vinto 3-1, ma perdere 4-0 contro l'Aquila è veramente allarmante. L'Aquila, sappiamo tutti che c'è il nostro caro amico che è diventato amministratore delegato, l'Aquila che domenica sarà ospite del Castelfidardo, quindi un impegno qui a due passi da casa.
Cioè, tu vorresti dire, insomma, che domenica corri il rischio di andare a vedere l'amministratore delegato in quel di Castelfidardo?
Sarà una sfida importante in chiave playoff per Castelfidardo e l'Aquila. Nell'Aquila poi domenica esordito sul 4-0 all'85esimo Ascani, oggetto misterioso dell'Ancona 1905 della scorsa stagione. Però ecco, dopo due anni in cui ha fatto zero presenze ad Ancona e nella prima parte di stagione all'Aquila, domenica ha esordito l'85esimo sul 4-0.
Beh, insomma, non male, dai, anche per questa rosa.
Uno dei regali della scorsa stagione.
Sì, è uno dei giocatori finanziatori o non si sa?
Questo lo dici tu.
No, non si sa, erano le voci che dicevano che alcuni giocatori per scendere in campo fossero, insomma...
Alla fine di questo discorso non c'è il punto di domanda, ma il punto esclamativo.
Avessero, insomma, contribuito per poter essere in ogni caso inseriti in rosa. Poi magari non giocavano, qualcuno addirittura non si è mai allenato, cioè non andava lì, era in panchina. Però, insomma...
No, allenare, andavano, si presentavano all'allenamento, era il mister che non li faceva allenare o comunque si li metteva attorno alla pista atletica a fare calcio tennis perché intralciava anche i suoi allenamenti.
Vabbè, non andiamo
ma questo è il calcio malato di oggi, dalla serie C alla serie D, troppi se ne vedono di casi simili.
Ma casomai si può fare una puntatina anche a Malta, si può fare, insomma, ci sono altre situazioni dove i personaggi sono sempre quelli che girano. Stavo guardando, no? Ieri l'avevamo toccato, poi chiudiamo la puntata. Nel caso, cioè no, nel caso, sicuramente nella prossima stagione dovremmo andare, saremmo promossi nel campionato di promozioni. Questo è un dato assodato.
Su questo non ci piove.
Non ci piove. Se fosse campionato di promozione, girone A, io ci avevo scherzato sul girone B, perché erano un po' di ricordi del periodo di Marinelli, quando si andava alla Gurs Ascoli a giocare queste partite. Diciamo che, a parte ritrovare l'Osimana,
la Vigor,
poi appunto andremo a Sassoferrato, Porto Recanati, e Villa Musone,
gioca Recanati,
che troveremo qualche conoscenza, così, insomma, Loreto, anzi Laurentina, Cantiano, cioè, questa sarebbe, insomma, la situazione nel caso riuscissimo a fare solamente questo di passaggio. Mondolfo, Camerino.
Ma il blasone, insomma, della società tra promozione e eccellenza cambia poco, perché come in eccellenza ce ne sono due o tre su tutte il Tolentino, così in promozione ce ne sono due o tre su tutte la Vigor e l'Osimana. Anche in eccellenza attuale non è che c'ha un fascino così importante. Vediamo i nomi delle squadre, solo il Tolentino ha un certo la Biagio Nazaro Chiaravalle, ecco, ha un certo richiamo e interesse, la Pergolese, ma il resto, quando affronti il Porto d'Ascoli, il Barbara, L'Atletico Alma,
un remake,
o il Gallo col Bordolo.
Il Gallo col Bordolo è un remake anche questa squadra, cioè, sarebbe eventualmente, no? un salto, una marcorda.
Il fascino dei nomi,
però ci avresti il Porto d'Ascoli, ritorneresti
Porto d'Ascoli e Grottammare, sì, sono squadre ascolane, o meglio San Benedettesi, però sì. Per il resto, ecco, il fascino dei nomi, l'eccellenza dell'epoca 2010, che c'era la Maceratese, la Vispesaro, la Fermana, il Tolentino stesso, insomma il fascino di quell'eccellenza era superiore all'attuale, così come il grado di difficoltà, Adesso ci sono squadre, ecco, se proprio vogliamo, Pergolese, Fossombrone, Tolentino, Biagio, quattro nomi di società con un certo blasone. Il resto, Ciabino di Ascoli, che è una società emergente, ma case di Coccia sono 590 abitanti, Barbara 1350, che è paragonabile a Monzano poco più.
Barbara che sarebbe l'Ilario Lorenzini.
Ilario Lorenzini Barbara, esatto. Poi abbiamo Urbani, sì, una vita che fa l'eccellenza, Marina è una frazione di Monte Marciano, Atletico Alma e Bellocchi di Fano, una frazione di Fano.
Marina avremo un altro scontro per quello che riguarda i mister.
Esatto.
Perché andremo a ritrovare un nostro carissimo amico.
Sì, che è spesso a visionare poi le partite, quando può, dell'Atletico Alma. C'è Atletico Gallo col Bordolo, che gioca Gallo di Petriano, quindi l'eccellenza attuale in quanto nomi non ha grande fascino, l'eccellenza non, per Ancona non ha un fascino comunque, ma l'eccellenza attuale ha anche meno fascino rispetto a quella del 2010.
Sì, sono meno, una volta trovavamo i capoluoghi qui, diciamo non è più così.
Poi mi sembra che in quell'anno è stato l'unico anno in cui c'erano tutti i capoluoghi di provincia, perché c'era Pesaro, Macerata, Ancona logicamente, c'era la Fermana e c'era l'Ascoli rappresentata da qualche squadra sicuramente, o comunque sia c'era il Centobuchi all'epoca, l'Atletico Piceno, quindi tutti i capoluoghi di provincia in quell'eccellenza erano rappresentati.
Qualche mese fa si era, insomma, vociferato di questo accostamento tra Ancona e Camerano che in questo momento è abbastanza risucchiato nella zona bassa.
In questo momento, delle 5 giù in fondo, Camerano, Barbara e Loreto, quindi tre rischiano di andare in promozione, quindi anche volendo fare eventuali accostamenti, escludendo la Biagio, che tanto è inutile, ha una storia, sì, una tradizione tale che mai e poi mai, insomma, certi accostamenti, però le altre squadre, anche noi ipoteticamente con collaborazioni o fusioni, sono un po' tutte inguaiate, solo in Marina veleggia in buone posizioni.
Che è successo su questo Camerano?
Il Camerano è una grossa delusione, perché il Camerano è una squadra forte, che
è partita bene, era partita.
E anche affronterà le finali nazionali di Coppa Italia, che in teoria potrebbero anche portarle in Serie D se fa lo stesso cammino dell'Ancona 1905 all'epoca, 7 anni fa. Però ha un po' disdegnato il campionato, adesso però nei guai seri, perché è in zona play-out, a 5 punti dall'ultima, è in piena zona play-out, quindi se continua così, anzi con la prospettiva che mercoledì prossimo inizia la Coppa Italia, quindi giocherà ogni 3 giorni a questi livelli, non è facile essere in quella posizione, veramente allarmante, con la prospettiva di dover giocare ogni 3 giorni, quindi con le energie che mentali e fisiche saranno difficili da spendere.
È cambiato il regolamento oppure no? Cioè, nel fatto che se tu anche vinci la Coppa Italia, ma se retrocedi, no.
Se retrocedi è uguale. Promozione.
Esatto, quindi rimane uguale, il rischio rimane sempre quello. Quindi forse non è il caso di salvarsi.
Ma questo era il periodo per
un po' la scelta che sta facendo una squadra al vertice in Serie A, che pare che abbia deciso di buttarsi tutto sul campionato facendo un salto, è proprio completo, e lasciare le coppe. Perché sta rischiando,
sì, però ribadisco, il periodo duro per il Camerano inizia adesso, perché c'è la Coppa. Questi erano 2 mesi senza Coppa, in cui doveva, anzi era anche nelle prime posizioni, 7º, 8º posto, poteva anche ambire i playoff. Si è inguaiata nel periodo peggiore, perché adesso iniziano gli impegni, iniziano 2 fronti da dove concentrarsi, e quindi tutto diventa più difficile. Questa posizione adesso diventa veramente complicata.
Il Rollino dice 6 vittorie, 5 partite perse e 10 pareggi.
10 sconfitte.
10 sconfitte.
No,
quindi, no.
Sì.
Sì. Sì, 10 sconfitte, 5 pareggi, 6 vittorie. Questo è Rolino. Ha fatto peggio solo il Ciabino.
Ciabino che adesso è in risalita totale perché ha fatto, c'è il nostro amico Mallus che a dicembre se ne è andato da Monticelli al Ciabino. Monticelli adesso ha fatto una bella squadra e sarà destinato a risalire. Ecco, se avesse fatto quella squadra sin da inizio campionato avrebbe recitato un ruolo da protagonista. Quindi il Ciabino, togliamolo pure dalle ultime posizioni, alla fine si toglierà fuori. Il resto è una bella lotta. Porto Sant'Elpidio stesso in forte risalita, ha vinto due vittorie, ha fatto due vittorie di fila. Quindi per Loreto, Barbara e Camerano, anche se il Camerano organico ce l'ha, ha tutti i mezzi per tirarsi fuori. L'importante è che riesca a abituarsi a questa lotta per la sopravvivenza a cui non aveva fatto il pensiero a inizio campionato.
Anzi, come partite perse, correggo, anche il Loreto ne ha perse 11, tale quale al Ciabino. E quindi il Camerano in realtà ne ha perse di meno, ma... ci sono meno vittorie che aiutano. E va bene, c'era un messaggio, vediamo un po', messaggio di Max65. Questo è uno dei dubbi che ogni tanto ci vengono riproposti. Lui si chiede, dice: ma siamo sicuri di voler scalare velocemente i campionati? Ma Marconi che dice?
Ma stiamo parlando, non stiamo parlando di massimo la promozione, di saltare tra promozione e eccellenza anconitana.
Diciamo, i costi sarebbero gli stessi.
Come?
Tra promozione e eccellenza, i costi, esatto, per fare la squadra, cioè, sarebbero gli stessi.
Se pensiamo che società come Marina, come Barbara, come Loreto, a dir tanto, fanno un campionato con 60-70 mila euro di budget, ancora già solo gli abbonamenti e gli ingressi allo stadio superano il budget che serve al Marina per essere sesto in classifica. Per dire, insomma, che l'eccellenza attuale per l'Anconitana è sicuramente un campionato alla portata e da vincere. Quindi tra promozione e eccellenza sicuramente il presidente Marconi è strutturato per affrontarlo da protagonista. Poi lui ha sempre detto che una volta andati in Serie D per puntare al professionismo avrà bisogno di aiuti più concreti, magari anche di partnership, di ingresso di soci magari con il 49%, ma questo è un altro discorso. Per puntare a radicarsi nel professionismo, per queste categorie promozione eccellenza, sì, è disposto ad accelerare i tempi perché guadagnerebbe un anno saltando la promozione. E sarebbe pronto per fare un'eccellenza a vincere, un'eccellenza molto competitiva al massimo.
Beh, però magari un'eccellenza vorrebbe dire respirare forse uno o due anni.
Tanto vediamo come arrivi, più passa il poi... tempo, purtroppo più si affievolisce per quanto la
anche
squadra...
perché teoricamente, cioè in pratica, anche arrivi in eccellenza, ma nel frattempo non hai costruito ancora il campo d'allenamento, non hai quelle strutture che ti serviranno quando andrai già, ecco, in Serie D obbligatorio, cioè tutto il settore giovanile deve essere già pronto, deve essere partito, quindi magari fermarsi un attimo, se fosse così la possibilità di disputare subito l'eccellenza, non sarebbe un dramma fare un paio d'anni di eccellenza. Adesso qualcuno si arrabbia,
allora,
però
se però, devi fare un paio d'anni di eccellenza, tanto meglio che fa la promozione, la vinci e fa l'eccellenza, cioè due campionati a vincere, perché sì. Sennò l'entusiasmo della piazza, già che logicamente è un po' ai minimi termini, fare l'eccellenza e non vincerla sarebbe una mazzata per fare qualsiasi campionato, io dico qualsiasi campionato fino a D, e non vincerlo.
Ma
sarebbe...
non c'hai le strutture, come lo fai?
Le strutture è un altro discorso, però
appunto, cioè, tanto qui bisogna in ogni caso pensare anche ad avere le strutture pronte, perché sono necessarie obbligatoriamente.
Le strutture
adesso,
per la prima
adesso,
squadra ti alleni come fai adesso o al Dorico o al Del Conero, per il settore giovanile quello è il problema.
Appunto, è un problema grosso. Allora forse è meglio magari rallentare un attimo e prepararsi, apparecchiare il tutto in maniera di andare avanti paro passo, perché sennò
vanno un po' a dire alla città.
Lo so, io lo dico alla città, sono qua, vedi, io lo dico, cioè non mi fascio, non mi metto il prosciuttino davanti agli occhi. La realtà è anche quella, che devi essere pronto e non lo siamo in questo momento. Poi dovresti correre come un pazzo per riuscire a fare qualcosa, ma tanto se si farà la struttura al Dorico un paio d'anni ce li voglio,
lo so.
Quindi lì ce l'hai, quindi continuamente c'è un esborso importante da quel fronte. Non hai altre situazioni a breve termine per quello che riguarda i campi di allenamento per il settore giovanile, perché se non c'è un accordo magari con la Folgore o
Quindi, anche loro più battibili le strade Dorica Torrette, ma Nuova Folgore la vedo difficile.
Quindi perché ognuno sta puntando alla sua linea, al settore giovanile, e quello dell'Ancona, se non ha altri sbocchi, sarebbe una concorrenza, non è vista ancora come un discorso di collaborazione tra società locali, mi pare di aver capito questo, insomma.
Lo ha detto anche prima Caccia, no? Un discorso molto, molto difficile. Abbiamo poi la presentazione della DSV, c'era un esponente di una società, l'Osimo Stazione, insomma, con il settore giovanile, gli abbiamo chiesto privatamente, insomma, visto che c'erano state delle voci di contatti, di affiliazioni, lui stesso ha detto la vedo molto dura, insomma, che ci sia una collaborazione tra l'Osimo Stazione e l'Anconitana, proprio perché, ecco, ognuno, non sto a giudicare se giustamente o meno, però ognuno guarda proprio il proprio orticello, quindi ecco, secondo me sono difficili, si sta provando logicamente e vedremo gli sviluppi nei prossimi mesi, però sono collaborazioni, affiliazioni, unioni molto difficili, perché poi ci sono settori giovanili consolidati, ognuno guarda il proprio orticello, però è una strada da battere, e l'Anconitana lo sta facendo, sperando di raccogliere i risultati entro fine stagione.
Sono entrate, tra altre cose, sono entrate che permettono alle società di andare avanti, quelle del settore giovanile, quindi altro motivo per cui ognuno guarda a casa sua e cerca di tenere le porte chiuse invece di tenere aperte.
Anche a questi livelli, ecco, chi sta dietro al calcio, chi si occupa mattina e sera di queste società dilettantistiche, di queste società anche a livello giovanile, non lo fa solo e esclusivamente per il sociale. No. Ma lo fa anche per certi altri tornaconti. Ribadisco, non sto a giudicare, perché è tempo dedicato, rubato alle famiglie, alle attività, quindi è tempo che in qualche maniera viene ricompensato.
Certo, chi fa questo lo fa anche, diciamo, per mestiere, perché chi cura i settori giovanili lo fa come prima attività, se no non riuscirebbe a sbarcare. E allora ritorniamo appunto a quello che ti dicevo, tu dici fallo capire la città, ritorniamo indietro, diciamo, ma se non hai la struttura come fai ad andare avanti? Se nel frattempo non
dopo
ti
quando arrivi,
strutture...
quando arrivi al dunque ti fermi, quello, cioè il calcio sali solo se arrivi a certi livelli, solo se oltre alla squadra hai un'organizzazione, una struttura, campi, ed è quello che è mancato, perché molte volte ci interroghiamo, l'Ancona non riesce a stare ad altri livelli, proprio perché negli anni non si è strutturata a partire dalle strutture, dai campi, dal settore giovanile che è poi è stato smembrato negli anni. Questo è tra i motivi perché l'Ancona si ritrova in queste situazioni, non solo per società disastrate, ma molte volte investitori seri, imprenditori forti non si sono avvicinati, proprio perché mancavano le basi per fare un qualcosa di importante.
E quindi, secondo me, ribadisco questo concetto, è indispensabile avere prima di tutto quello che ci manca, cioè campi di allenamento per piazzare lì nel settore giovanile. Daniele, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla conclusione anche oggi. Con noi c'è stato il mister Cristiano Caccia, c'è stato Elias Marengo e ci siete stati voi. Torneremo domani con Paolo Papili e Correva l'anno, la nuova puntata, quella di domani sarà come al solito una puntata ricca, vediamo se riesco a darvi anche l'indicazione per quello che riguarda la puntata di domani. Dovremmo andare a fare, non ce l'ho, pensavo di avercelo sotto mano, il periodo storico, invece non ce l'ho, mi è sfuggito, ecco, quindi al volo non ve lo posso dire, però insomma rimanete sintonizzati con noi, perché domani almeno vi potrete ascoltare un altro periodo di Ancona, dell'Ancona in quel caso, non dell'Anconitana, se non ricordo male era Ancona, niente, non lo trovo, ho cercato al volo. Però, insomma, state con noi, con Paolo Papili, domani a partire dalle 18.30, Correva l'anno sulle frequenze di Radio Tua. Daniele, ciao, grazie.
Un saluto a tutti.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.